Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. Maestro, nella legge, qual è il grande comandamento? Gli rispose: amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello. Amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Amerai e amerai, questi due verbi ripetuti due volte che Gesù pronuncia sono il centro di tutto il suo messaggio e non solo di quello di Gesù, ma anche di quello di tutti i profeti che sono venuti prima di lui. Ecco, questo verbo che non è un imperativo, ma è un futuro, amerai, perché è una promessa che ci fa Dio. Infatti amare non può essere un comandamento, perché se uno ama per forza, non è amore, perché l'amore qualcosa che è gratuito, qualcosa che non si può comandare, non è qualcosa che può venire per comando, è proprio un controsenso. E allora questi due verbi, più che un obbligo che l'uomo crede di avere nei confronti di Dio, come si potremmo dire che è un obbligo che Dio si è dato, ma poiché l'amore non è un obbligo, diciamo che è l'amore che Dio dà. E grazie all'amore che Dio dà, l'uomo sarà capace di amare. E ecco, l'amore non può essere, come dicevamo, come dicevo, un dovere, ma semmai è un potere. È un potere che ci viene dato, il potere di amare ci viene donato, ma questo potere è diverso da tutti gli altri poteri. E lo vedremo bene in questo brano. Mentre gli altri poteri sono quelli di sopraffare gli altri, di avere appunto cioè di poter determinare le scelte degli altri, avere più possesso, più successo, più possibilità appunto di condizionare gli altri, in realtà invece l'amore è il potere di servire, di farsi vicini, di essere prossimi. È la capacità di annullare le distanze che noi ci creiamo gli uni verso gli altri. Perché tutti quanti abbiamo paura degli altri, allora ci barrichiamo dietro dei poteri che creano ancora più divisione, ancora più sopraffazione. E nonostante che questo brano inizi parlando di amore, parli di amore, eccetera, eccetera, ma in realtà Dietro questo brano si nasconde una lotta durissima, una grande lotta. Infatti, si apre questo brano di Matteo con la notazione che i farisei vogliono mettere alla prova Gesù. Lo hanno già fatto i sadducei e non ce l'hanno fatta. Domenica scorsa avevamo visto che gli Erodiani avevano insidiato Gesù con la domanda sulla tassa del Tempio. Quindi c'è una lotta, un contenzioso in atto. E per quale motivo c'è questa lotta, questo contenzioso in atto? Perché appunto si tratta di potere. Cioè, di due poteri che si oppongono, no? Abbiamo detto che Gesù è venuto a donare il potere di amare. E questi uomini, farisei, dottori della legge, invece, si sentono minacciati nel loro potere e quindi reagiscono. Se noi andiamo a vedere questa opposizione tra potere del mondo, diciamo, il potere di Dio di amare, ecco, questa opposizione tra i due poteri emerge subito anche nel Vangelo di Matteo che stiamo leggendo, da cui è tratto questo brano. Emerge subito appena Gesù nasce a questo mondo, cosa succede? Erode si sente minacciato, sente parlare di un nuovo re e chiede ai magi di dargli informazioni per poterlo andare a uccidere. Tanto è vero che Giuseppe è costretto a scappare con Maria in Egitto per salvare Gesù. C'è subito una lotta di potere. E poi questa lotta diventa sempre più forte e qui siamo praticamente al culmine. Infatti, dal capitolo 12 di questo Vangelo di Matteo, quando Gesù arriva a Gerusalemme, lo osannano, ecco l'agnello di Dio, ecco il figlio di Dio, colui che viene nel nome del Signore, ecco colui che viene nel nome del Signore, osanna, ed entra nel Tempio, Gesù cosa fa? Entra nel Tempio di Gerusalemme e inizia a sbaraccare tutti i banchetti delle monete e a denunciare che cosa? A denunciare questo fatto, che si è fatto credere alle persone che per rapportarsi con Dio è necessario pagare, che l'amore si compra. Perché se tu non fai il sacrificio, se non compri le colombe, se non compri il bue e la capra da immolare, se non c'è qualcosa che tu offri, dai, paghi a Dio, lui non ti ama. Questo sistema di potere e anche il sistema economico è chiaro che ci fa comodo alla classe dirigente del potere religioso, a quella del potere politico, a tutti coloro che ne beneficiano, a tutto il popolo, perché poi il tesoro del Tempio genera poi tutta una serie di possibilità economiche. Ma il problema non è quello, perché va bene pagare le tasse, è giusto, il problema è far credere alle persone che stanno pagando le tasse perché Dio gli possa amare. E questa è la perversione. E questo è l'adulterio che Gesù denuncia. E poiché mette in discussione appunto il potere della classe dirigente, questi lo vogliono fare fuori e cercano in tanti modi di trovare un escamotage, di fargli delle domande trabocchetto per poterlo condannare. E il trabocchetto che gli confezionano in questa occasione qual è? Chiaramente non erano interessati a scoprire qual era il comandamento più importante per poi poterlo vivere, no? È chiaro che era un pretesto. Un pretesto per che cosa? Per condannarlo, ma in che modo? Se Gesù avesse preso un comandamento e avesse detto questo è il comandamento più importante, l'avrebbero potuto condannare perché dicono, ma allora quest'altro, allora quest'altro, allora vuol dire che tu sei contro quest'altro comandamento e quindi per te non è importante. Ci sarebbe stato qualcosa che Gesù avrebbe tralasciato. Quindi tu consideri la legge che non viene da Dio, non viene da Mosè, che Mosè non ha fatto una legge, cioè che la legge di Mosè non vale più perché tu ne prendi solo una parte. Ecco, questa è la modalità diabolica, diabolica nel senso letterale del termine, cioè divisoria, no? Loro cercano di costringere Gesù a dividere, a dire questa parte della legge è buona, è migliore, quest'altra no. Vorrebbero costringere Gesù appunto a entrare nella mentalità mondana che è quella di dividere, dividere tra buoni e cattivi, tra giusti e peccatori, tra ricchi e poveri, tra sani e malati. Ecco, questa divisione genera sempre sofferenza, potere uno sull'altro, esclusione. E Gesù, e suo padre, Dio Padre, questa divisione non la fanno mai. Noi leggiamo nella Bibbia che Dio fa sorgere il sole sui buoni, sui cattivi, sugli ingiusti, sui giusti. Non fa preferenza di persone. L'abbiamo visto nelle parabole di Gesù che dà la stessa moneta a tutti gli operai, quelli che lavorano dalla prima ora, quelli che arrivano all'ultimo momento. Non c'è divisione. Perché Gesù vive una dimensione che permette di creare unità nella nostra vita. E questa dimensione è proprio l'amore. Amare significa non dividere, significa includere, significa ridurre la distanza tra me e l'altro. Perché riduci la distanza? Perché senti che Dio non è lontano da te, non hai bisogno di rendertelo amico con i sacrifici, Dio è con te, Dio ti ama sempre, Dio è in te. Il regno di Dio è in mezzo a voi, il regno di Dio è dentro di voi, dice Gesù. L'amore significa prendere consapevolezza che Dio è con noi, non ci abbandona mai. E l'amore quindi riduce le distanze non solo tra noi e Dio, perché ci fa comprendere che Dio è vicino, è con noi, è dentro di noi, ma riduce le distanze tra noi e i nostri vicini, è il prossimo, cioè rende gli altri vicini, rende gli altri prossimi. È questo che dice Gesù in questo racconto, in questa pagina. Se tu ami, non c'è divisione. Se tu ami, non butti niente della legge. Da questi due comandamenti, lui non ne prende uno, ma ne prende due. Cosa fa Gesù? Prende le due tavole della legge. Vi ricordate che erano 10 comandamenti, 10 parole ed erano scritti sulle due tavole. Le prime 5 parole erano, insegnavano ad amare Dio. e le altre cinque insegnavano ad amare il prossimo. Gesù dice, non possiamo separarle, se no si genera divisione. Se io amo Dio e per amore di Dio uso la legge per uccidere il prossimo, come volevano fare con l'adultera, questo non funziona. Le due tavole vanno tenute sempre insieme. Amore di Dio e amore del prossimo sono una cosa sola. Cioè, se noi possiamo amare, è perché Dio ci ha amato e allora riusciamo ad amarlo. E se amiamo Dio, non c'è più il nemico, non c'è più l'avversario, ma tutti diventano vicini, prossimi, amici, fratelli. E mi è venuta in mente la parabola che in realtà è nel Vangelo di Luca, però la parabola del Samaritano, il quale quando scendeva da Gerusalemme a Gerico e vede un uomo mezzo morto sulla strada, lui che è il nemico dei giudei, e quindi i giudei proprio odiano i samaritani, proprio non gli possono vedere. I samaritani, abbiamo visto, altrettanto ricambiano di tutto cuore questo sentimento di avversione, no? Vi ricordate quando Gesù sta andando verso Gerusalemme, un villaggio di samaritani dicono: no, no, noi non ti ospitiamo perché tu vai verso Gerusalemme, cioè visto che vai dai giudei, non ti vogliamo. Se vieni da noi va bene, ma c'è una incompatibilità. Ecco, tra queste due persone incompatibili, nemiche per nascita, per costituzione, c'è qualcosa che impedisce questa divisione. La compassione di quest'uomo che riconosce l'altro come se stesso, che vede nell'altro una persona fragile, debole, che vede qualcuno che ha subito appunto un'aggressione che avrebbe potuto anche, di cui avrebbe potuto essere vittima anche lui che continuava a viaggiare per lavoro, potevano prendere lui i briganti. Allora lui non guarda in faccia all'identità, non divide tra giudeo, pagano, samaritano. Per lui, nel momento in cui si china per prendersi cura di lui, il nemico diventa il prossimo, il vicino. E anzi, questa parabola del samaritano diventa poi l'emblema del Dio che si fa vicino all'uomo, è Dio che si è fatto vicino, è Dio che ci ha curato, ci ha risollevato, ci ha salvato, e questo ci permette a questo punto anche noi di vivere gli stessi sentimenti di Dio e di Cristo. Ecco, è l'amore di Dio che ci permette di cambiare sentimenti, di nascere a una vita nuova. È proprio il dono che Gesù fa della sua vita, che ci sconvolge talmente tanto, perché quando ci rendiamo conto che siamo noi che l'abbiamo crocifisso e lui, nonostante che noi siamo suoi nemici, ci continua ad amare, a perdonare, ad accogliere. Non ci condanna, ma ci perdona. Ecco, allora questo ci fa diventare capaci di amare come lui. Ed è anche interessante meditare sul fatto che la croce, in qualche modo, è il segno che mette insieme la dimensione verticale e la dimensione orizzontale. Quando tu Ti senti amato da Dio, amata da Dio, e quindi riesci a corrispondere a quest'amore. Non puoi che corrispondere nel modo orizzontale, cioè facendo diventare quest'amore un amore verso tutti gli altri, il prossimo. Ma questo è quasi impossibile a noi. È un amore che in qualche modo ci porta alla morte del nostro egoismo, del nostro ego, del nostro egocentrismo. Gesù è morto in croce per amore e quando noi amiamo, lo sperimentiamo, è un morire in croce. Amare non è un sentimento romantico per cui quando siamo al settimo cielo stiamo amando. Forse stiamo amando proprio quando sentiamo la nostra carne, il nostro cuore lacerato, perché da una parte sentiamo l'istinto umano, quello creaturale che ci spingerebbe a reagire, a odiare, a no? A rispondere al male col male. E dall'altra parte sentiamo che questo non è più compatibile con l'amore che abbiamo sperimentato, che Dio ci ha mostrato. E quindi siamo messi in croce e nel momento in cui noi acconsentiamo a questa morte del nostro ego, piano piano impariamo a fare dono anche noi della nastra vita e a astenerci dal giudizio. Tu sei il mio nemico che mi stai uccidendo. No, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Io prego per te. Gesù accoglie addirittura il criminale che non ha più niente da fare di buono, se non riconoscere che Dio è buono. Ecco, è questo il messaggio centrale, mi sembra, del Vangelo di oggi. Amare è quella forza unificante della nostra persona, che poi si espande nel mondo. E quando noi amiamo, diventiamo Dio che ama. E quando noi amiamo, diventiamo a sua immagine e somiglianza, diventiamo suoi figli e sue figlie, veramente. E quindi ci riconosciamo fratelli e sorelle tra di noi. Ecco, vedete la differenza tra l'atteggiamento di Gesù che non aggredisce queste persone che lo stanno cercando di ingannare, di cogliere in fallo, ma mostra loro questo principio unitivo che lui sperimenta nella sua vita, mentre loro sono lì a tentare di coglierlo in fallo. Ecco, proprio in questo brano emerge questa dualità. Il cuore dell'uomo quando è diviso e il cuore di Dio che unifica, il cuore di Cristo che è un cuore unificato. Ecco, amare Dio e amare il prossimo è possibile quando riusciamo a fare unità ed è solo l'amore che ci permette di fare questa unità, l'amore che riconosciamo di aver in qualche modo avuto, di aver accolto, e l'amore che anche con difficoltà, anche sbagliando mille volte, pian piano riusciamo a dare, a diffondere. Anche magari chiedendo perdono per quello che non siamo riusciti a fare. Avrei voluto amarti, ma ancora non ce la faccio. Ecco, il riconoscerci tutti come fratelli, tutti come sorelle, e non più come amici, come concorrenti, come persone che ci mettono in pericolo, non può che scaturire dall'amore. Infatti anche San Giovanni, l'Evangelista, nella sua prima lettera scrive: noi amiamo perché Dio ci ha amati per primi. Se uno dice io amo Dio e non ama suo fratello, è un bugiardo, non è unificato. Ecco, riconoscere che siamo amati per primi, ci aiuta a sentire di essere amati, quindi ci aiuta ad amare noi stessi e ad amarci come se fossimo il nostro prossimo. Iniziamo ad amare noi stessi come se fosse un'altra persona e riusciamo ad amare gli altri come se fossimo noi stessi. Non c'è più divisione tra me e te, perché io in te vedo me stesso. Amando te, amo me e mi sento amato da Dio, perché è Lui che mi ha dato questa possibilità di amare. Ecco, Gesù cerca di far comprendere a questi farisei e a tutti noi che abbiamo bisogno di smetterla con ricerca del potere, perché questo ci divide dentro e fuori, crea un mondo di violenza, di ingiustizia, che genera morte, che genera sofferenza. Mentre se noi riusciamo a vivere questa e crediamo che è Dio che ci ama per primo, e quindi da lì impariamo anche ad amare gli altri, a non considerarli più come appunto nemici. Perché l'amore non esclude mai nessuno. È l'amore per sua natura mette insieme. Ecco. Gesù mette insieme i due comandamenti, le due tavole della legge, mette insieme uomo e Dio. Noi tendiamo sempre a dividere. E allora dividiamo il nostro rapporto con Dio, che si fa solo in chiesa, il nostro rapporto con gli altri, che è un'altra cosa, ci dobbiamo difendere. No, se noi non viviamo le due cose come un unico rapporto, continueremo a sperimentare questa doppiezza, questa divisione, e continueremo a generare appunto sofferenza dentro e fuori di noi. Invece, con l'aiuto di Dio, con l'aiuto di Gesù, il Vangelo ci dice che possiamo, perché Dio lo promette: amerai, amerai, basta solo che ci credi, che accogli l'amore e che desideri unificarti. Sarà dura, sarà come morire in croce, ma tu sai che quella è la via, che il seme che muore porta frutto. Se tu non muori, continuerai a essere un ostacolo per te e per gli altri. Se tu non muori a te stesso, per rinascere come creatura nuova, dove non siamo più noi col nostro egoismo a vivere, ma è Dio che vive in noi, è l'amore che ci guida. E entriamo in una dinamica che non è più quella creaturale, ma è una dinamica nuova, è la dinamica divina. Ed è questa la promessa: tutti possono vivere questa dinamica nuova. Ecco, questo è proprio il messaggio del Vangelo. La buona notizia è che noi possiamo vivere veramente l'amore, lo stesso amore che vive Dio con noi, cioè amare con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze, cioè essere amore, non amare, perché amare vuol dire io sono io, poi faccio qualcosa, no, io e l'amore a quel punto siamo la stessa cosa, così come Dio è amore. Ecco, questa è la prospettiva verso la quale siamo invitati a camminare. Chiaramente è difficile, tutti i giorni ci inciampiamo mille volte, ma continuare a credere che è verso quel punto che Dio ci sta attirando col suo amore, sarà alla fine della nostra vita o forse dopo, ci vorrà tutto il tempo, non importa, ma credere questo ci permette di superare le nostre divisioni e quando non ci riusciamo ci permette di chiederci perdono e sapere che c'è qualcuno che va al di là dell'amore che noi non riusciamo a vivere, che fa un ponte là dove noi non riusciamo a farlo. E questo è il grande messaggio del Vangelo, di questo Vangelo della 30ª domenica che abbiamo letto oggi.